Io credo che lo ha detto Franco Nuccio, ha detto anche Vitolo Monaco, loro due hanno approfondito più gli aspetti diciamo di costruzione di un percorso antimafia che è stato un percorso positivo, virtuoso rispetto agli esempi che abbiamo avuto in questi anni, i testimoni di questo percorso antimafia. Proprio perché loro due hanno approfondito questo aspetto, io vorrei approfondire l'aspetto dei vizi e dei rischi di un certo modo di costruzione di un percorso antimafioso che è un percorso diverso rispetto a quei testimoni e a quelle figure che hanno rappresentato esempi. Lo dico perché come tutti i processi storici, anche il processo che ha riguardato la guerra fra la mafia e l'antimafia è un processo ciclico che ha dei momenti di affermazione di uno piuttosto che l'altro e anche una consapevolezza nella società che cresce a secondo dei momenti storici e a secondo di come vengono gestiti i percorsi e le idee, le identità anche di questo popolo, il popolo del Mezzogiorno, che più di tutti ha subito, è stato martoriato da processi di questo genere. Sappiamo bene che ora il tema si sta espandendo un po' su tutto il paese, oltre che in grosse parti del mondo, però sicuramente noi in Sicilia siamo stati i protagonisti di un percorso e dell'altro, del percorso di affermazione della mafia, quindi i maggiori protagonisti e rappresentanti mafiosi in questo paese e nel mondo sono nati e cresciuti in Sicilia, e i più grandi protagonisti del percorso antimafia nel mondo sono nati e cresciuti in Sicilia. E questo fenomeno, ripeto, è un fenomeno ciclico. Noi siamo passati da una fase storica in cui la parola antimafia non si poteva utilizzare. Tutti coloro che sono diventati eroi antimafia lo sono diventati dopo. Inizialmente erano persone che venivano considerate addirittura dei testimonial della negatività della Sicilia. Io ricordo una battuta di un politico di qualche tempo fa che addirittura contestò il fatto che l'aeroporto di Punta Arraisi fosse intitolato a Falcone e Borsellino, perché quei due nomi rappresentavano un elemento di negatività della sicilianità, per cui l'aeroporto che era intitolato a Falcone e Borsellino, mi ricorda Vito anche Pio La Torre, l'aeroporto di Comiso di Pio La Torre, quel intitolato a Pio La Torre, anche quel nome in un aeroporto internazionale, quindi nel luogo in cui si transita da tutto il mondo, passare da un aeroporto che si chiama Falcone e Borsellino, passare da un aeroporto che si chiama Pio La Torre, era un elemento di negatività dell'affermazione della cultura siciliana. E abbiamo vissuto questo, e questo è un pensiero che c'è ad oggi, non è un pensiero passato. Anche oggi c'è una certa idea che afferma il fatto che chi parla di mafia in questo paese trasmette un elemento negativo di questa terra. E cos'è che ha rafforzato questo concetto? Proprio quel percorso ciclico a cui facevo riferimento poco fa. In questi anni c'è chi ha utilizzato la parola, il termine antimafia, la parola e il termine legalità per costruire percorsi che con l'antimafia e la legalità non hanno nulla a che fare. Anzi, paradossalmente, sono stati questi strumenti che hanno costituito la tuta mimetica per chi affermava un principio mafioso in questa terra. Per cui quanto più utilizzavo la parola legalità, quanto più utilizzavo la parola antimafia, e molto spesso cercavo di coprire attraverso quelle parole percorsi che con la legalità e con l'antimafia non avevano nulla a che fare. E la cosa che mi ha colpito particolarmente è che questo ciclo storico di affermazione della mafia e dell'antimafia è un ciclo che si è consumato tutto all'interno del mondo progressista e democratico di questa terra. Il mondo progressista e democratico di questa terra è quello che per primo ha denunciato il fenomeno mafioso, è stato quello che per primo ha individuato gli strumenti concreti per combattere la mafia. Poco fa Franco Nuccio, ma anche il Centro Pio Latorre lo ricordano spesso, hanno ricordato l'occupazione delle terre da un lato, ma l'occupazione legale delle terre attraverso i beni confiscati alla mafia e l'affidamento alle cooperative antimafia. La confisca dei beni confiscati, dei beni mafiosi che vengono affidati a centrali produttive e sottratti ai luoghi della legalità, dell'illegalità, una legislazione che si è affermata in un periodo in cui sembrava che non si potesse mai affermare. Pio Latorre ne è stato protagonista. Pio Latorre era un comunista. I progressisti in questa terra più di tutti hanno affermato quel principio concreto di lotta alla mafia. Dopodiché, sempre in ambito progressista e democratico, invece, si è affermata un'idea di un abuso dell'utilizzo di quei concetti e di quei temi lì. Per cui oggi, mentre la mia generazione è la generazione che si è affermata sui principi della lotta alla mafia e della legalità e sulla diffidenza nei confronti della mafia, e in quel periodo lì, parlo degli anni 80, diciamo che si affermava, degli anni 90, si affermava sempre di più con certezza che la mafia era una cosa negativa. Cioè, quindi c'è stato prima la mafia considerata in maniera silente, chi ne parlava era una persona da isolare. Poi c'è stata l'affermazione di questo principio con una consapevolezza ampia e diffusa. Ricordo che in coincidenza con le morti di Falcone e Borsellino, quindi faccio riferimento alla mia generazione, a chi ha deciso di impegnarsi politicamente e culturalmente in quella fase lì, anche la generazione del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi spessissimo ricorda che si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza perché spinto dalle stragi di Falcone e Borsellino a occuparsi di giustizia. La vostra generazione, se non costruiamo gli anticorpi adatti, rischia di essere la generazione che, oltre a essere una generazione che cresce sulla diffidenza nei confronti della mafia, afferma e immette dentro di sé la diffidenza anche di certa antimafia e di come quell'utilizzo distorto di quegli strumenti lì rischia di far di passare di moda l'antimafia. Rischia di renderla scadente, di renderla non incisiva. Noi dobbiamo impedirlo. Lo dico da esponente politico che individua innanzitutto in certa politica, in certo giornalismo, in una massificazione che è molto enfatizzata dai social, per cui c'è una tendenza anche a ormai infangare tutto ciò che è politica, tutto ciò che è partecipazione, tutto ciò che è percorso democratico, senza fare più distinzione. Oggi, se domando a chiunque di voi cosa pensa della politica, il 99% di voi mi risponderà che pensa che è una cosa sporca. Se discutiamo di temi che riguardano anche questioni che hanno a che fare con la giustizia, con la magistratura, cioè noi rischiamo lentamente di logorare alcuni strumenti che sono centrali per questa società, per l'affermazione della democrazia, per un uso distorto di questi strumenti. Noi dobbiamo arginarlo questo fenomeno. Molto spesso la politica ha costruito sul tema dell'antimafia elementi per affermazione di carriere più che affermazione di principi e percorsi positivi che potevano riguardare collettivamente una società. Io non voglio avere problemi nel apparire retorico e ridondante quando utilizzo le parole legalità e antimafia. Oggi io questo problema ce l'ho. Io oggi ho il problema di parlare di legalità e di antimafia senza apparire retorico, senza apparire uno che sta riutilizzando un argomento che è diventato, diciamo, un argomento standard, che addirittura, ripeto, rappresenta una coperta per alcuni circuiti e per alcuni percorsi. Lo dico perché molto spesso si è considerato il professionista dell'antimafia, faceva riferimento Vito nel suo intervento e faceva riferimento anche a questa idea che si è affermata con Sciascia, che ne parlò per primo qualche anno fa. Lo faceva in assoluta buona fede, nel senso che nell'affermare che esistevano professionisti dell'antimafia anticipava un concetto che oggi è diventato un concetto reale, pesante, diffuso. Cioè, paradossalmente, nonostante poi storicamente si è individuato nelle persone che sostanzialmente Sciascia indicava come professionisti dell'antimafia, persone che non lo erano assolutamente, lo hanno dimostrato anche pagando con la propria vita, ma esprimeva un concetto che era un concetto reale. Oggi il tema del professionismo dell'antimafia è legato non soltanto all'affermare un carrierismo sui temi della legalità e della lotta alla mafia, ma è diventato anche il professionismo dell'antimafia uno strumento per costruire percorsi economici, per costruire sinergie con mondi ambigui e per rappresentare una sorta di lavatrice di tutti questi mondi qui. Io credo che noi dobbiamo riuscire invece a costruire, a riprendere in mano il bando della matassa e ricominciare a discutere di temi che hanno a che fare con la legalità e con l'antimafia in maniera positiva e virtuosa, e la scuola su questo ha un ruolo decisivo. Sono importantissimi momenti come questi perché ci servono per far immettere nel mondo dell'educazione argomenti che magari non hanno nulla a che fare con la lezione standard. E noi, quando abbiamo immaginato all'autonomia degli istituti scolastici, l'abbiamo immaginata perché pensiamo che non esista un apprendimento unico a scuola, che è quello legato alla lezione standard con l'insegnante dietro la cattedra e gli alunni che ascoltano. Molto spesso l'apprendimento è molto più forte, è molto più incisivo quando è legato alla quotidianità, quando è legato alla costruzione di percorsi di sinergia fra scuola e società. Per troppi anni la scuola ha rappresentato una sorta di casa del Grande Fratello, dentro cui chiudere i ragazzi e le ragazze, e poi la società era un'altra cosa. Non c'era una costruzione di inosmosi fra la scuola e la società. Quando noi oggi abbiamo introdotto il percorso, ad esempio, dell'alternanza scuola-lavoro in classe, mi spiegate perché le ragazze e i ragazzi possono avere a che fare col mondo dell'impresa e del lavoro soltanto dopo che sono laureati o dopo che si sono diplomati e prima non se ne parla? Non è argomento che riguarda gli studenti di questa società. L'altro giorno avrete letto di una scuola di Napoli che ho visitato proprio la scorsa settimana, in cui i genitori hanno chiesto espressamente di non iscrivere i propri alunni in una classe perché c'erano troppi ragazzi disabili e troppi ragazzi immigrati. Considerando la presenza di quei ragazzi lì, un rallentamento dell'apprendimento, immaginando che l'unico modo per apprendere a scuola sia legato al fatto che c'è un insegnante che legge un libro, vi spiega una lezione. Quindi se c'è un immigrato o c'è un ragazzo disabile che ha un processo più lento nell'apprendimento, rallenta l'apprendimento complessivo della classe, non considerando che l'apprendimento è costruito anche sulla convivenza e sull'inclusione, sulla possibilità di costruire percorsi e rapporti virtuosi con quei ragazzi lì. Quell'apprendimento, quella idea di costruzione comune della scuola e della presenza in classe vale molto spesso, molto di più di qualsiasi lettura di un testo scolastico. La scuola o rappresenta questo o rischia di essere una scuola che fa il lavoro a metà. Oppure avrete sentito di quella scuola, di quelle quattro scuole in Puglia, che hanno rifiutato l'iscrizione di un ragazzo soltanto perché era figlio di un boss, facendo pagare a quel ragazzo il fatto di essere figlio di un boss. Ora, se la scuola non interviene, non è capace di essere un luogo in cui si danno i fondamentali al figlio di un boss per poter essere cittadino e persona che apprende, la scuola che ruolo deve avere? Se non è in grado di parlare a quel ragazzo e tirarlo fuori da quella condizione di minorità, la scuola non assolve il suo ruolo. Per cui il rifiuto del figlio di un boss è l'emblema di come si ha una concezione dell'apprendimento, molto spesso a scuola, che è una concezione limitata. Noi dobbiamo allargare questo orizzonte dell'apprendimento, lo dobbiamo far uscire dai libri di testo e dobbiamo costruire le condizioni affinché la scuola crei strumenti per diventare cittadini innanzitutto. Diventare cittadini non è altra cosa da frequentare una lezione a scuola. Purtroppo per troppi anni è stato così. Il diventare cittadini riguardava le istituzioni e riguardava la famiglia. Diventare studenti era un tema che riguardava la scuola. Io credo di no. È importantissimo che si faccia iniziative così. Per fortuna gli insegnanti, i dirigenti scolastici, gli studenti sono molto più avanti di questa idea perversa che ha visto la scuola allontanarsi dalla società, e per fortuna, nonostante non avessero gli strumenti né di legge né economici, la scuola ha fatto tanti passi avanti nel costruire relazioni positive sulla lotta all'illegalità, sul tema dell'inclusione, sul tema dell'integrazione. L'ultima, in Parlamento, abbiamo approvato in un ramo del Parlamento lo Ius Culture, che oltre, cioè abbiamo introdotto il fatto che affinché i cittadini immigrati, i ragazzi immigrati diventino cittadini italiani, possono, da un lato nascere in Italia, quindi lo Ius Vita, e abbiamo introdotto anche il fatto che si possa diventare cittadini frequentando la scuola e facendo più anni di istruzione. Vi rendete conto che fatto culturale straordinario e che ruolo importantissimo viene assegnato alla scuola? Un cittadino, un ragazzo immigrato, per diventare cittadino italiano deve compiere un ciclo di studi e deve formarsi in questa società. Quindi vuol dire che la scuola ha avuto assegnato, oltre che tutti i temi a cui ho fatto riferimento nel mio intervento, un ruolo importantissimo nel costruire cittadini da immigrati a cittadini. Ora, accade sugli immigrati, ma io credo che accada contestualmente e costantemente su tutti i ragazzi e ragazze di questa terra. O noi impariamo, o noi costruiamo strumenti a scuola affinché si diventa cittadini, oppure si rischia di costruire percorsi che, ripeto, sono importanti ma un po' fine a se stessi. Io chiudo il mio intervento dicendo che rispetto alle questioni che ho posto, noi dobbiamo riuscire a immaginare un'idea per rimettere in piedi quel percorso virtuoso a cui facevo riferimento nel mio intervento. Non ci dobbiamo rassegnare alla mafia e non ci dobbiamo rassegnare a chi utilizza in maniera distorta gli argomenti dell'antimafia. Abbiamo delle esperienze positive che non possono essere messe in discussione da chi, dalle cronache dei giornali, emerge, perché non possiamo essere ipocriti, non possiamo nascondere il fatto che delle indagini che ci sono in corso, tutto il tema che riguarda la gestione dei beni confiscati alla mafia, che vedono coinvolti non soltanto, e per una volta non i mafiosi, ma vedono coinvolti chi dovrebbero invece essere gli avversari dei mafiosi, quindi ambienti della magistratura, ambienti dello Stato. Non possiamo nasconderci dietro il fatto che c'è una polemica politica che costantemente vede sottolineare queste questioni che riguardano l'utilizzo continuo di quelle parole lì per una battaglia politica. Non ci possiamo nascondere dietro il fatto che ci sono tutti i settori più importanti dello Stato che vedono messa in discussione la propria autorevolezza per i comportamenti di alcune persone che ne hanno compromesso l'azione. Ora, rispetto a questo dobbiamo costruire gli anticorpi. Abbiamo un problema, e chiudo, dobbiamo costruire gli anticorpi nei confronti della mafia, lo abbiamo fatto benissimo in questi anni, dobbiamo continuare a farlo perché finalmente è diventato un tema che vede un patrimonio diffuso e collettivo su questi temi qui, contrastare il fenomeno dell'illegalità e della mafia. Siamo purtroppo costretti a costruire gli anticorpi anche a coloro che dovrebbero rappresentare gli avversari della mafia e che hanno utilizzato malamente quei simboli per portare avanti altri interessi.